Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. Il titolo di prima pagina, che poi anche, insomma, sul quale andremo poi, ci torneremo parlando, declinandolo un po' in salsa gordina, è il PNRR. PNRR in provincia quasi 400 milioni. Il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, prima della modifica approvata dall'UE, ammontano a 1.193 gli interventi realizzati o ancora in corso di realizzazione. La foto di prima pagina, in qualche maniera anche questa è a gordina, Essilux, l'apparecchio acustico negli occhiali, e l'immagine che viene pubblicata è quella che accompagna il lancio dell'occhiale che corregge anche i difetti dell'udito. Il fondo di prima pagina firmato da Rita Signoretti, abbiamo visto spuntare la stella a spasso tra i presepi a Borgo Valbelluna. Poi altre due notizie nella parte bassa di pagina. Mel, il preside allerta le famiglie, un fatto gravissimo, è avvenuto all'istituto comprensivo, un uomo si è spacciato per papà ed è stato smascherato. Poi, insomma, questa notizia si è di gran lunga ridimensionata, nel senso che il tutto è stato frutto di un equivoco fra nomi e quindi in realtà non c'è stata nessuna allerta, per fortuna. O meglio, c'è stata un'allerta, ma non c'è stato nessun problema in realtà. Commercio, piccoli comuni senza negozi, in Alpago un'altra attività, chiuso i battenti, fenomeno causa ed effetto dell'abbandono del territorio. E la pagina dedicata al PNRR è la pagina 2, risorse importanti grazie al PNRR con il capitolo Repower EU, le missioni diventano 7, il nodo delle opere definanziate. C'è una lunga pagina, un lungo approfondimento da leggere. E noi andiamo avanti, ci fermiamo a pagina 5, sezione Le nostre Dolomiti, la Gordina. Il è fragile e fragili sono le volontà. La grande frana di Destolade, il nuovo crollo ai Castei, una pagina firmata da Giorgio Fontanive. Andiamo poi a vedere le notizie che riguardano espressamente la vallata a Gordina, che viene sempre dopo quella della Valbelluna di Feltre, del Feltrino e del Cortina, Centro Cadore e Comelico. Ci fermiamo a pagina 23, Taibo a Gordino, casa di riposo sfrattata all'ONLUS. La decisione dell'Unione Montana Gordina, il contratto ventennale era scaduto nel 2021, fallita la trattativa dei sindaci. Canale d'Agordo, Rachele Costa è morta a 65 anni, gestiva il rifugio chalet Le Buse. Vallata Gordina, la colonnina per la ricarica delle auto elettriche sarà a Sacchetta, l'apparecchio consentirà appunto la ricarica dei veicoli elettrici. Cencenighe a Gordino, la foto di quattro generazioni, una bella foto di famiglia che raduna davanti all'obiettivo, quattro generazioni con i bisnonni Carlo e Rosa Andric, sono la nonna Andreina, la mamma Claudia e la piccola Matilde Tancon. Auguri anche da parte di Radio Più. Pagina 24, Agordo, il coro Agordo premia Mirko di Radio Più, il giornalista radiofonico è il 39esimo amico del coro Agordo. La consegna del riconoscimento durante il tradizionale concerto di Natale andato di scena il 26 dicembre nella chiesa arcidiaconale di Agordo. Gosaldo, il comune punta sulle rinnovabili e poi Valle del Biois. L'autovelox ha fotografato i 100 km all'ora sui 50. Il sindaco di Canale Massimo Mura spiega le ragioni della presenza dell'apparecchiatura che deve appunto rilevare la velocità. Taibo a Gordino, 99 anni per Gino Benvenu, e quindi li compie il 14 di gennaio e gli auguriamo tanti tanti auguri. E poi andiamo a vedere la pagina 25, Agordo, un futuro per il poligono di Crostolin. Il comune si è affidato a due architetti per concretizzare le idee. La struttura sorge tra Verano e Crostolin alle pendici del Col di Foglia. Alleghe, quando Scandiuzzi scivolò e morì, e poi Gosaldo, Rivamonte, a Gordino per 6 anni toccherà alla Proloco che gestirà il punto informazioni a Forcella Franche. Taibo a Gordino, entro il 12 gennaio, le domande per il posto di conduttore in comune. Ci sono ancora alcune notizie che parlano a Gordino e che troviamo alla pagina 33, nella sezione cultura, siamo in basso alla pagina, Agordo, Caprile, Cavalese, Moena, Vallata Gordina, associazione Le Muse e le Dolomiti, canto e teatro per bambini e ragazzi.
Allora, noi quest'oggi abbiamo ospite nuovamente, era un po' che non lo avevamo con noi, il sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin, che saluto. Ciao Andrea, bentornato a Radio Più.
Ciao Gianni, saluti a tutti gli ascoltatori.
Intanto e buon anno, non ci eravamo sentiti prima della
Buon anno a
chiusura.
tutti, chiaramente.
Sono passati pochi giorni, quindi c'è ancora tutto l'anno davanti e quindi tanti auguri a te e alla comunità rocchesana. Senti, noi ti abbiamo contattato innanzitutto per parlare un attimo di PNRR, perché come accennavo poc'anzi a pagina 2, l'amico del popolo di questa settimana fa una piccola inchiesta sulle risorse del PNRR. Si parla di circa 400 milioni che sono destinati alla provincia di Belluno, e fra le cifre più significative notiamo che il comune di Roccapietore è al terzo posto. Al primo posto c'è Belluno con 191 milioni, quasi 192, poi c'è, staccato di un bel po', Feltre con circa 40 milioni, e al terzo posto sul podio, quindi c'è Roccapietore con 17 milioni 851 mila 521 euro. Poi per quanto riguarda l'Agordino, al quinto posto c'è Livinallongo, al settimo Agordo, all'ottavo Colle Santa Lucia. Però ecco, andiamo sul podio con il sindaco di Roccapietro. Allora, dove vanno questi 17 milioni di euro del PNRR, Andrea?
Ma allora, il comune di Rocca aveva partecipato a suo tempo, se ricordate, un anno e mezzo, 2 anni fa, al grande bando Borghi da 20 milioni per il borgo di Sottoguda. Era quel progetto PNRR che alla fine è stato vinto da Recuaro Terme. E noi non avevamo quindi vinto i 20 milioni di euro che andavano ad un solo borgo per ogni regione. Quindi Recuaro è stato il borgo Veneto che aveva vinto all'epoca. Successivamente a questo, io ho sempre sostenuto una cosa che ritengo essere giusta. Con la struttura che abbiamo a disposizione in comune di Roccapietore, con tutte le difficoltà legate a una serie di progettazioni vecchie legate al fondo di confine, ma soprattutto anche a tutto quello che ci è successo dopo Vaia, non abbiamo più fatto richieste sul PNRR, a parte un progetto interessante che è stato ideato all'inizio e pensato, e l'Unione Montana ha fatto anche da capofila inizialmente su questo, a un progetto sulla digitalizzazione del municipio e c'era un rinnovo del sito del comune. A me, quando parliamo di digitalizzazione, viene un po' il mal di pancia perché penso a tutta quella gente che non è così pronta per tutte queste innovazioni, però purtroppo questa è la strada che dovremo seguire, e noi con questo nostro progetto prenderemo anche degli importanti fondi per poter ristrutturare un po' tutti i nostri computer, i nostri sistemi digitali.
Però, se ho ben capito, questi che riguardano appunto il digitale sono bruscolini, no? Rispetto a questo monte del 17
Ecco.
milioni di minuti.
Sui 17 milioni e 800 mila euro, ci sono dentro anche 100 mila euro che sono serviti per, a dire il vero, anche questo è un PNRR, che sono serviti per l'illuminazione di Malgaciapela, quindi sono stati sostituiti i lampioni, quasi praticamente tutti i lampioni di Malgaciapela sono a LED adesso. Quindi quello è un progetto che è costato circa 100 mila euro, che comunque sono comunque bruscolini rispetto ai 17 milioni e 800 mila euro. Qua il grosso della cifra e fortunatamente va al territorio di Roccapietole, ma non è gestito direttamente dal municipio. Sono i soggetti attuatori che hanno progetti importanti per la sistemazione idraulica, idrogeologica, siti valanghivi, problematiche legate soprattutto alla tempesta Vaia e a quello che ci ha lasciato, con dei lavori importanti che stiamo vedendo alla grande sul nostro territorio, che esulano dai lavori che sono stati finanziati con gli specifici fondi Vaia, ma Roccapietore ha avuto ben di più danni di quelli che erano all'inizio stati quantificati. Quindi abbiamo ancora tantissimi lavori che i soggetti attuatori porteranno avanti anche con questi fondi. Quindi ben venga in questo caso il PNRR.
Sarebbe bello, piccola critica, bene i soldi, ovviamente massima fiducia, no? In chi cercherà di, come si usa dire, metterli a terra. Beh, sarebbe bello, no? Che anche in questi grandi portali, si parlava prima di digitalizzazione, che dovrebbe essere quella che avvicina al cittadino, ci fosse magari anche un po' più di chiarezza, no? In modo tale di riuscire a vedere. Ci sono questi 17 milioni per misure per la gestione del rischio di alluvione, per la riduzione del rischio idrogeologico. Diteci anche, no? Spiegatecelo a cosa serviranno, no? Nel
Sì,
dettaglio.
qua entriamo in un mondo che purtroppo non è il mio e mi trovo anche molto in difficoltà solamente ad entrare in uno di questi siti. Il sottoscritto non è propriamente
Non è un
molto
attivo
abile.
digitale, non è un attivo
No,
digitale.
no, 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 e non voglio nemmeno diventarlo finché sono capace di tirare avanti lo stesso. Comunque. Il mondo andrà in quella direzione, bisognerà per forza di cose imparare, insomma.
Senti, lasciamo perdere il digitale, restiamo invece sul discorso della riduzione del rischio idrogeologico, del rischio di alluvioni, Roccapietole come anche altri. Comune ovviamente è stata fortemente colpita dalla tempesta Vaia e da altre alluvioni
Eventi
intense.
successive, sì.
Ecco, adesso al di là di queste misure del PNRR, che appunto non sappiamo di preciso dove andranno a cercare di sanare queste ferite e a prevenire i rischi futuri, sul post-Vaia come siamo? Lo dico subito, fra pochi mesi Roccapietole andrà a elezioni così come altri comuni agordini. Che il comune lascerete a chi verrà dopo di voi dal punto di vista del rischio?
Allora, tutto quello che era precedente a Vaia, tutti i nostri progetti, le nostre idee, le nostre ambizioni di portare avanti progetti anche magari dopo Vaia sono risultati quasi banali, no? Legati magari al turismo, parchi gioco, piuttosto che la pista ciclabile, tutte cose che erano legate a una serenità della mente e la possibilità per l'amministrazione di pensare a cose, ripeto, anche magari futili o comunque indirizzate al turismo. Vaia ci ha aperto invece una finestra assolutamente seria, importante, dove purtroppo noi non abbiamo più avuto tempo e neanche voglia di seguire quei progetti che in effetti in parte sono stati anche lasciati indietro per perseguire assolutamente quello che è la messa in sicurezza di versanti valanghivi, di torrenti che sono esondati con vaia, di briglie, di difese spondali, quindi messa in sicurezza di villaggi. Io credo che su questo versante invece negli ultimi 5 anni abbiamo fatto tanto. I soggetti attuatori incaricati dalla regione hanno avuto il comune come partner privilegiato chiaramente in questo, ma vi posso assicurare che nonostante avessimo avuto questa grande opportunità di avere professionisti di strutture anche importanti come il Veneto Strade, piuttosto che i servizi forestali, in parte all'inizio anche il Genio Civile, ma c'è il BIM GSP, insomma tutti quei Enel, Terna, tutti quei soggetti attuatori che hanno avuto il merito di portare avanti i lavori, noi siamo stati comunque sempre affiancati a loro, in quanto chiaramente il nostro ufficio tecnico, ma anche la stessa amministrazione, il sindaco, ha sempre fatto da partner privilegiati, ripeto, così come è successo anche per i Serrai, tanto per fare un ovvio.
Come siamo con i Serrai,
O
come dire.
come è successo sul lago di Alleghe, lato Rocca, perché anche quello è stato un grandissimo cantiere, ricordo quasi paragonabile a livello di finanziamento ai Serrai, quindi quei due soli cantieri hanno fatto più di 20 milioni di euro di lavori.
Senti, i Serrai come siamo? Riuscirete ad inaugurarli, aprirli sotto la vostra amministrazione o
Ma io no, dubito, nel senso che noi finiamo sostanzialmente a fine maggio. Fine maggio è impensabile aprire il serraglio. Adesso vedremo come va la stagione invernale, ma i serragli sappiamo che mantengono la neve anche fino a primavera inoltrata. C'è tanto da fare ancora. Molto, molto è stato fatto, però c'è tanto da fare ancora, soprattutto per quanto riguarda le finiture, quindi il cantiere va assolutamente sistemato in modo che il turista possa avere una sensazione di essere in un posto che è stato, non dico finito, ma quasi finito.
A che punto siamo, se dovessimo provare a descrivere, cioè, quali
Ma
interventi mancano?
io direi che siamo all'80-85%, quel 15 o 20% che manca è comunque importante. Quindi io ritengo che possono essere due le scelte da fare: o aprire i serrai, e sarà la prossima amministrazione a farlo, in via preventiva o comunque non definitiva per iniziare a far vedere al turista cosa si è fatto e cosa si sta ancora facendo, ma per vedere la fine del cantiere totale dei serrai, secondo me ci vuole ancora tutta l'estate prossima. Questo è un dato di fatto.
E tra l'altro, ho capito che dovrà prepararsi anche al dopo, cioè penso che con tutto quello che si è parlato di Serrai in questi anni, perché insomma è diventato un po' il luogo simbolo, no? Se vogliamo, di Baia, arriverà una marea di gente, lo pensate anche voi oppure siete più prudenti?
Sì, la cosa mi spaventa anche un po' perché i numeri che avevamo fatto nell'estate 2018, quindi l'estate precedente a Vaia, erano davvero impressionanti,
Quant'era?
degni di.
Ricordo se
Ma io
praticamente.
credo che paganti fra Trenino, fra i pedoni, quindi anche il pedaggio di chi entrava a piedi, fra chi è entrato salendo con le biciclette e chi è entrato anche con il biglietto gratuito del residente o dell'ospite dell'albergo locale, perché questa era un'offerta che il consorzio operatori turistici faceva ai propri clienti, io penso che avremo sfiorato i 150.000 visitatori d'estate.
Prima di Vaia, quindi prima che se ne parlasse in maniera ancora più diffusa rispetto a prima. Quindi che cosa dobbiamo aspettarci non nell'estate 2024, ma magari nell'estate 2025?
Però ci dimentichiamo che erano 5-6 anni dal 2013 che c'era il pedaggio e che c'erano le casse all'entrata e all'uscita, che il sito era controllato, pulito e che venivano anche fatti ogni anno delle migliorie, dei lavori anche della messa in sicurezza. Ci dimentichiamo che questa è una cosa che ho fortemente voluto io nel 2013 e che all'epoca tutti, dico tutti, mi attaccarono i turisti molto duramente, i locali abbastanza duramente, gli operatori turistici idem, non c'era nessuno contento dell'istituzione del pedaggio. Sono invece convinto che quei 5-6 anni a pagamento siano serviti a far lievitare le visite nei serrai e questo conforta molto la mia idea iniziale, quindi ritengo che i serrai debbano tornare a pagamento, quindi controllati con le sbarre e le casse all'entrata e all'uscita, o comunque nelle due entrate, a monte e a valle. Puliti, con dei lavori di miglioria tutti gli anni e con una messa in sicurezza anche di quelle piccole cose che si possono fare magari senza tantissimi fondi, ma comunque erano stati iniziati dei lavori di disgaggio, per esempio, molto importanti a opera di guide alpine e gente che sapeva arrampicare. Credo che questa è l'unica strada per i Serrai, ma credo che quei numeri del 2018 saranno ampiamente superati.
Quello volevo dire,
Adesso
insomma, vi
che
siete parlati anche con le associazioni turistiche di dire, cioè, quanta gente vi aspettate nel momento in cui i serrai andranno a regime, diciamo,
allora, io ritengo che bisogna capire innanzitutto i nuovi serrai, cosa possono ospitare, cioè quanta gente è. Allora, se prima c'erano i ponticelli e i serai attraversavano il torrente di qua e di là con uno snodo ben conosciuto e con una struttura ben conosciuta, adesso i nuovi serrai va anche capito come esattamente diventeranno e quanti ospiti potranno ospitare, perché è una cosa assolutamente da capire e credo che vada fatta mano a mano che si arriverà vicini all'apertura, insomma.
Lasciamo il tempo poi stringe, lasciamo perdere ora i serrai in questi ultimi mesi di mandato. Quali altri lavori extra, lavori post vaia cercherete di portare a compimento oppure avvierete per poi lasciarli
Ma
in mano a chi verrà
la,
dopo?
a parte tutto quello che è la sistemazione idrogeologica che sta a cuore a tutti quanti e che credo abbia messo in sicurezza praticamente tutti i villaggi del nostro comune, anche dal pericolo delle valanghe, grazie al grande lavoro di Veneto Strade in questo caso, ma sui torrenti hanno operato i servizi forestali, eccetera. L'amministrazione vorrebbe portare avanti il progetto Marmolada UNESCO a Malgaciapela, legato anche all'arrivo del nuovo impianto di risalita che andrà a sostituire i due ski lift a valle, quindi di collegamento fra la funivia e la seggiovia del Padon. Sappiamo che adesso l'incongruenza di sempre, sono 40-50 anni che noi abbiamo questo grosso problema, cioè la funivia è scollegata dalla partenza del primo ski lift. Gli sciatori li vediamo salire a piedi lungo la strada per quei 5, 6, 700 metri dove i due impianti non sono collegati. Col nuovo impianto che la Padon sta progettando, si andrà a colmare anche questa lacuna. Io spero che possano portarlo avanti il più presto possibile. Legato a questo c'è anche tutta una progettazione del comune sulla rimodulazione della pista di fondo, con una rivalutazione anche di quella pista di fondo, quindi l'innevamento della pista, una struttura polifunzionale che potrà servire sia alla pista di fondo, ma anche alla parte legata al parco giochi per bambini, al famoso Kinderheim, quindi all'asilo sulla neve che attualmente manca, tutta una serie, il parcheggio per agevolare tutte queste nuove cose che arriveranno. Io credo che sarà una ripartenza per Malgaciapela fra Serrai, impianto nuovo e progetto del comune, che sono comunque 5 milioni e mezzo di euro del Fondo Comuni di Confine. Io credo che si potrà pensare, vediamo la luce in fondo al tunnel anche su Malgaciapela per una ripartenza degna di quello che è quella conca bellissima, insomma.
Senti, maggio-giugno, tempo di elezioni, Andrea De Bernardin non si ricandiderà più, vero?
No, Andrea De Bernardin non può
Non può
ricandidarsi,
ricandidarsi, no? Non ci sono
a meno.
misure ad personam per De Bernardin, no?
No, spero di no. Spero che no, non ci siano e spero che nessuno venga a
Ma
chiedermi
il vostro gruppo
di...
invece cosa farà? Cioè la vostra esperienza di
Ma il nostro
servizio
gruppo
manca.
è. Il nostro gruppo è stato spremuto molto in questi anni. Credo che ne usciamo piuttosto malconci, nel senso che quello che è successo a Rocca negli ultimi 5 anni, forse fuori non si è spesso capito in tutta la sua gravità. Quando mi presentavo dicendo che avevamo avuto un disastro, ma poi ne abbiamo avuti anche altri dopo Vaia, sembrava quasi per molti, anche qualche collega mio me lo diceva, tu sei sempre che piangi per cercare di portare a casa dei soldi, ma questo era passava in secondo luogo rispetto a quello che in realtà abbiamo patito come popolazione. Io sono consapevole che la gente di Rocca porterà per anni il risultato di quello che è stata la tempesta Vaia e gli eventi successivi.
Quindi
Quindi
stai
il nostro
dicendo che insomma
gruppo è.
non si sa, ci sono dei punti di domanda sul fatto che l'esperienza vostra possa andare avanti.
No, non credo che nel mio gruppo ci sia gente che si mette in prima linea. Può darsi che qualcuno venga riciclato nelle liste future, sarebbe anche un bene perché almeno un po' di esperienza la si potrebbe portare. So che si stanno muovendo delle liste giovani, questo è molto positivo, e indubbiamente mi fanno anche un po' paura perché troveranno una situazione anche a livello di struttura del comune che non è più quella di Vaia, perché abbiamo avuto dei pensionamenti, abbiamo avuto dei trasferimenti, abbiamo avuto dei grandi cambiamenti in comune. L'obiettivo mio è quello di riportare un po' di struttura nuovamente pronta per affrontare anche una nuova amministrazione e quindi diciamo l'ingenuità e l'impreparazione di una nuova amministrazione perché serve avere la struttura per questo. Stiamo lavorando molto su questo.
Siamo in chiusura, quindi Andrea Bernardin non fa più l'amministratore, farà il politico a tempo pieno. Ti ritroveremo candidato alle europee, alle regionali.
Io devo innanzitutto portare avanti anche l'altro progetto che è quello del centro di protezione civile che ci sta a cuore altrettanto rispetto a tanti altri. Centro di protezione civile a Roccapietole.
Ma
Quindi,
da politico nel senso che veicolare
no, questo da sindaco.
Ah, ok.
Da politico sto facendo il segretario provinciale del mio partito. È un impegno che mi toglie davvero tanto tempo. Quindi la fine dell'attività da sindaco potrà sicuramente darmi più tempo per seguire questa cosa qua. Non ho nessuna intenzione di candidarmi alle europee, non ho nessuna intenzione di andare a Roma. Io ho avuto già occasione
A Venezia, a Venezia, a Venezia.
di farlo. Mi piacerebbe eventualmente un posto più vicino, quindi potrei essere interessato a
Ma
un ente locale un po' più vicino a
con
Roma.
governatore ancora Zaia o De Carlo?
Ma io credo che Luca Zaia abbia lavorato molto bene. Credo che se la gente decide che Luca Zaia potrebbe essere ricandidato e la gente lo vota di nuovo, non vedo perché ci debba essere il limite del mandato. Questo vale anche per i sindaci, non vale per me perché lo ripeto, non ho intenzione di ricandidarmi in ogni caso. Però su Luca Zaia credo che abbia lavorato bene. Luca De Carlo è un altro amico perché siamo in ottimi rapporti anche da alleati. Vedremo un po' come si imposta la cosa, ma va un po' fuori dalle mie capacità previsionali.
Sindaco, grazie di essere stato con noi. Buon lavoro per questi ultimi mesi e poi insomma vedremo dove ti troveremo in futuro. Tanto, buon anno.
Grazie, grazie Gianni, grazie agli ascoltatori di Radio Più.
Grazie ancora ad Andrea Bernardin di essere stato con noi. Grazie a voi che ci avete ascoltato. Come sempre, l'appuntamento è per la settimana prossima.